Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Il mondo intero aveva riconosciuto in Papa Giovanni un pastore e un padre. Che cosa lo aveva reso tale? Come aveva potuto arrivare al cuore di persone così diverse, persino di molti non cristiani? Angelo Roncalli era un uomo capace di trasmettere pace. Una pace naturale, serena, cordiale. Una pace che con la sua elezione al pontificato si manifestò al mondo intero e ricevette il nome della bontà. Fu questo indubbiamente un tratto distintivo della sua personalità che gli permesse di costruire ovunque solide amicizie e che risaltò in modo particolare nel suo ministero di rappresentante del Papa, svolto per quasi 3 decenni spesso a contatto con ambienti e mondi assai lontani da quell'universo cattolico nel quale egli era nato e si era formato. Proprio in quegli ambienti egli si dimostrò un efficace tessitore di relazione e un valido promotore di unità, dentro e fuori la comunità ecclesiale, aperto al dialogo con i cristiani di altre chiese, con esponenti del mondo ebraico e musulmano e con molti altri uomini di buona volontà.
Così lo scorso 3 giugno, nel 50° anniversario della morte, Papa Francesco ricordava Giovanni XXIII e lo faceva, come avete sentito, incontrando i rappresentanti della diocesi di Bergamo che erano in visita in Vaticano con il loro vescovo, lo faceva, come avete sentito, facendo un chiaro riferimento all'attività diplomatica di Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII. Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia e di questo nuovo speciale che dedichiamo alle canonizzazioni di domenica 27 aprile. Fabio Colagrande al microfono, un saluto a Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia, Mauro Di Chiara che è in console. Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, che domenica diviene santo, infatti esercitò un'attività diplomatica importante per la Santa Sede. Dapprima a Sofia come visitatore e delegato apostolico in Bulgaria dal 25 al 34 e poi a Istanbul come delegato apostolico e vescovo dal 35 al 44. In seguito fu alla Nunziatura di Parigi nel 44. Ma quanto queste esperienze diplomatiche furono decisive per forgiare il profilo pastorale del Papa che ha indetto il Concilio Vaticano II? La sua capacità di dialogo, incontro, l'attitudine a mediare tra veritas e caritas, obbedienza e pace, così recitava il suo motto, e la sua convinzione di dare un impulso inarrestabile al dialogo ecumenico, interreligioso e con i non credenti, insomma di far dialogare la Chiesa con il mondo. Noi ne parliamo salutando subito un primo ospite che ha il telefono con noi, il dottor Lorenzo Botrugno, che è dottorando di ricerca presso l'Università Cattolica di Milano e autore del libro L'arte dell'incontro, Angelo Giuseppe Roncalli, rappresentante pontificio a Sofia, Marcianum Press 2013. Dottor Botrugno, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio e grazie a voi dell'invito.
Allora, chiariamo subito che il suo studio si basa su documenti inediti consultati presso gli archivi della Santa Sede, anche perché alcuni degli ascoltatori lo sanno, gli archivi vaticani, in particolare l'archivio segreto vaticano, non è affatto segreto, ma pian piano che i documenti vengono ordinati e catalogati vengono messi a disposizione, però ovviamente pian piano, e lei è stato tra i primi ad accedere ai documenti che si riferiscono a quegli anni in cui appunto Angelo Giuseppe Roncalli svolse la sua attività diplomatica per Papa Pio X, dico bene?
Esattamente, sì, gli archivi della Santa Sede sono aperti appunto per tutto il pontificato di Pio XI, quindi fino al fino al 1939.
Ecco, ci racconti un po' come ha elaborato questo suo studio sul il periodo che Roncalli trascorse in Bulgaria. Intanto, perché Roncalli all'inizio della sua carriera ecclesiastica viene mandato proprio in quel paese?
Nel 1925 Roncalli era presidente della sezione italiana della propagazione della fede, quindi sostanzialmente sotto propaganda fide. La domanda è bella, nel senso che anche le carte archivistiche non consentono di dire una parola definitiva sulla vicenda. Mi pare di poter ipotizzare con un certo grado di certezza che sostanzialmente la promozione a vescovo e l'invio in Bulgaria fossero funzionali a districare Roncalli, che aveva una serie di contatti, una cerchia di amicizie che lo apprezzavano in Roma, quindi queste amicizie lo promuovono per districarlo da una difficile situazione romana, in particolar modo si era trovato in contrasto con Monsignor Marchetti Selvaggiani, che allora era il segretario di propaganda fide, sull'organizzazione di una mostra missionaria. Del resto non sembra di poter ravvisare in Roncalli particolari competenze, né da un punto di vista diplomatico, non avendo studiato all'Accademia dei Diplomatici Ecclesiastici, né da un punto di vista orientalistico. La sua missione inizialmente è diretta a riorganizzare la comunità bulgara di rito orientale, la comunità cattolica di rito orientale, e certamente lui non se n'era mai occupato. A propaganda fide si occupava di missioni, certo in Bulgaria ci sono missioni, ma insomma l'Oriente è un mondo completamente a sé. Diverso.
È una missione diplomatica complicata quella che viene affidata a Roncalli nel 25?
Certamente sì, anche perché la Santa Sede stessa probabilmente non aveva grande idea di cosa stesse succedendo. Si dice che nell'udienza in cui il cardinale Gasparri, segretario di Stato, comunicò a Roncalli la nomina in Bulgaria, gli abbia detto: ma vada un po' là a vedere cosa succede, che ci sono tutti che litigano con tutti. Quindi lo stesso fatto che fosse inviato là come visitatore apostolico di per sé non gli dava un carattere diplomatico, nel senso che il visitatore apostolico deve semplicemente andare a rendersi conto di una situazione ecclesiale e riferire a Roma. Certamente però svolse ufficiosamente, come è tipico di questa figura, di quella del delegato apostolico, incarichi diplomatici, tanto nei confronti della Casa Reale Bulgara quanto nei confronti del, se possiamo chiamare i rapporti anti-ecumenici diplomazia, nei confronti degli ortodossi bulgari.
Ecco, dunque al centro dell'interesse del suo studio, dottor Botrugno, è soprattutto il rapporto che seppe instaurare Monsignor Roncalli come visitatore delegato apostolico in Bulgaria con la Chiesa autocefala ortodossa che si trovava in quegli anni in quel paese. Ecco, Roncalli senza alcuna anticipazione ecumenica riesce a lasciare da parte ciò che divide e cercare ciò che unisce. Questo è un po' il sunto di quello che lei ha appurato nei suoi studi anche archivistici.
Certo, non devi ingannare il termine senza alcuna anticipazione ecumenica, nel senso che ha pienamente ragione Papa Francesco quando nel cinquantesimo della morte di Papa Giovanni, che prima ricordavamo, disse che cercava l'unità. Il punto è che allora, durante il pontificato di Pio XI, l'unità non era ricercata attraverso l'ecumenismo, quindi attraverso un dialogo, attraverso un incontro a metà strada con gli altri cristiani, ma l'unità era ricercata attraverso l'unionismo, che è ben diverso dall'ecumenismo. L'ecumenismo nasce appunto col Concilio Vaticano II, mentre l'unionismo ritiene che l'unica vera Chiesa sia quella cattolica, che solo la Chiesa cattolica possegga la verità, e dunque i dissidenti, gli ortodossi, che sono nell'errore, devono ritornare all'unica vera Chiesa. Allora appunto la ricerca di unità del futuro Papa Giovanni stava nel creare contatti, nel dimostrarsi amichevole, nell'aprirsi, nell'aprire dialoghi che altri non avrebbero aperto, ma questi dialoghi non in funzione ecumenica, ma in funzione unionistica, cioè in funzione dell'unità attraverso il ritorno degli ortodossi all'unico ovile cattolico.
Ecco, c'è qualche atteggiamento di Roncalli in Bulgaria che gli procura qualche contrasto con la curia romana?
Sì, certamente sì. Anzitutto lui ravvisa di essere lasciato solo e scrive lettere anche sorprendentemente forti a Roma in cui si lamenta di questo stato di cose. Ma il grande contrasto è nei confronti di un concilio dei vescovi ortodossi, nei confronti del quale Roncalli manda una lettera augurando che le loro deliberazioni fossero fruttuose per l'affermazione del regno di Cristo. E chiaramente è un'affermazione un po' azzardata per allora, chiaramente in una mentalità unionista, e quindi c'è un forte richiamo da Roma e naturalmente lui accetta tutto con il massimo di sottomissione, appunto obbedienza e pace.
Ci fermiamo un attimo con il dottor Lorenzo Botrugno da Milano, che ci sta raccontando l'esperienza diplomatica di Angelo Roncalli in Bulgaria, e andiamo ad Ankara in Turchia, dove salutiamo Maria Grazia Zambon, laica consacrata della diocesi di Milano che vive in Turchia dal 2001. Maria Grazia, buon pomeriggio, ben ritrovata.
Buongiorno.
Buongiorno, io ricordo che lei ha scritto il libro Vescovo e Pastore, Angelo Giuseppe Roncalli, delegato apostolico in Turchia per la San Paolo 2013, quindi un volume che in qualche modo idealmente prosegue la storia che ci racconta Lorenzo Botrugno relativa invece al periodo bulgaro dell'attività diplomatica del futuro Papa Giovanni. Ecco, ma ragazza Zambon, le chiedo, com'erano i rapporti tra Turchia e Santa Sede quando Roncalli arriva lì come inviato diplomatico, come delegato apostolico, ma anche come vescovo, non è vero?
Esatto, soprattutto come vescovo e pastore, perché appunto quando arriva in Turchia in gennaio del 1935, appunto dalla Bulgaria, non esiste nessun rapporto diplomatico tra Santa Sede e Turchia. Quindi sicuramente delegato apostolico, mandato dal Papa, ma in maniera particolare vescovo. Ecco perché appunto il mio libro ho voluto intitolarlo Vescovo e Pastore, anche perché questo è proprio l'atteggiamento che lui vuole mantenere per i 10 anni in cui lui sarà a Istanbul.
E con quale atteggiamento vive questi 10 anni come pastore e anche, diciamo, come tra virgolette diplomatico a Istanbul?
Ecco, lui usa delle immagini molto belle definendo se stesso e il periodo in cui è stato qua, sono soprattutto tre: uno come tessitore, seminatore e formica. Penso che siano immagini che un po' si equivalgono. Ecco, lui molto dietro alle quinte, ecco, questo suo desiderio di intessere dei rapporti che non esistevano praticamente tra la Chiesa Cattolica, le altre chiese di altre confessioni, con il mondo laico, con il mondo musulmano, ecco, questa attenzione da seminatore. E proprio con questa sua attenzione di cercare sempre più ciò che unisce che ciò che divide, con la via che lui chiamerà della carità e della misericordia, riuscirà ad aprire delle porte che sono impensabili a quei tempi.
Ecco, non è certo un'attività statica quella di Roncalli in Turchia, Maria Grazia Zambon.
No, anzi, è molto, molto vivace, molto movimentata, sia fisicamente, perché lui proprio per conoscere la gente, per comprendere quei mondi a lui completamente sconosciuti, cammina molto, sia all'interno della città, appunto a piedi, si sposta molto, si mescola fra la gente, molto curioso anche per quello che lo circonda, sia proprio per incontrare la sua gente, le sue piccole comunità cristiane sparse sul territorio, e quindi prende il treno, carretti, davvero un'attività frenetica, anche se appunto poi siede anche molto al tavolo, ecco, lui scrive molto, cerca di intessere appunto rapporti in tutti i modi possibili.
Ecco, io chiedo a Botrugno, che sta ascoltando questa intervista, sulla base delle sue conoscenze invece relative al periodo bulgaro, ecco, lei ritiene che queste due esperienze così importanti di Roncalli, prima in Bulgaria e poi in Turchia, abbiano dato poi un contributo molto importante alla sua formazione di uomo di chiesa e contribuito un po' a dare poi quel taglio pastorale così forte al concilio che appunto Papa Giovanni deciderà di organizzare qualche anno dopo?
Sì, direi proprio di sì, nel senso che l'aggettivo pastorale è proprio fondamentale. Roncalli nel suo giornale dell'anima, descrivendo il compito del diplomatico pontificio perfetto, parla di colui che attua la diplomazia pastorale. Dice proprio che la diplomazia per un ecclesiastico deve essere permeata di spirito pastorale, diversamente non conta nulla e volge al ridicolo una missione santa. E certamente lui quindi fu interprete di questa diplomazia pastorale e una diplomazia sui generis, non la tipicamente fredda diplomazia, e grazie a questo fatto seppe essere, come si diceva prima, un abile tessitore, un uomo che sapeva semplificare, sapeva mettere pace in situazioni cariche di tensione. Mi pare di poter dire, se vogliamo tracciare un filo rosso in tutte le sue esperienze prima di diventare pontefice, che il filo rosso sta proprio in questo, nella capacità di semplificare tensioni. Roncalli lo dimostra in Bulgaria, riuscendo a venire fuori da un'intricata situazione relativa al matrimonio reale bulgaro. Viene promosso a Istanbul perché c'era un forte contrasto tra il predecessore di Roncalli come delegato apostolico, Monsignor Margotti, e tutto quello che lo circondava, quindi viene mandato lui per alleggerire la tensione. A Parigi viene mandato perché c'era una tensione con De Gaulle, che voleva destituire dei vescovi che erano accusati di collaborazionismo col regime di Vichy. Quindi mi pare questa possa essere un po' la cifra della sua esperienza. E il fatto che lui voglia poi convocare un concilio pastorale, è altresì significativo, perché lui, da uomo perfettamente obbediente, non toccava mai la dottrina, perché taluni sostengono che lui fosse un anticipatore, che lui stravolgesse cliché consolidati. In realtà, dalle fonti della Santa Sede si capisce chiaramente come lui fosse perfettamente obbediente e quindi la questione si giocasse sul pastorale, non sul dottrinale. Il dottrinale è fermo, ma l'incontro stava sulla pastorale.
Ecco, Maria Grazia Zambon, cosa pensa di questa interpretazione?
Confermo pienamente. Ecco, penso che appunto proprio qui anche in Turchia ha avuto modo di vedere questo. Io aggiungerei anche la sua una diplomazia, appunto, come dicevo prima, della misericordia. Proprio facendo questo concilio ecumenico lui sottolinea molto di fare uso della medicina della misericordia piuttosto che della severità, proprio perché in questo modo la Chiesa potesse fare un balzo avanti, ecco, sicuramente proponendo la dottrina tradizionale. Confermo questo punto, ma in un modo più adatto alla sensibilità moderna. Un'altra immagine che lui usa molto è questa: la Chiesa Cattolica ha dei tesori, non si possono distruggere, questo l'ha visto molto, soprattutto guardando tutte le comunità cristiane che qui hanno avuto origine. Dice però non può rimanere un museo di archeologia, anzi è una fontana, un'antica fontana di villaggio che dà acqua alle generazioni di oggi, quindi deve trovare il linguaggio per portare il Vangelo oggi con le persone che si hanno di fronte.
Ecco Zambon, non possiamo non chiederle come la piccola comunità cattolica turca vive la vigilia di queste canonizzazioni.
Con molta gioia, con molta gratitudine. Qui Papa Giovanni XXIII è chiamato il Papa amico dei turchi, qualcuno osa dire anche il primo Papa turco, e quindi è con grande gioia che i cristiani vedono questa canonizzazione, perché sanno che ora hanno in cielo una guida, un esempio, un grande intercessore proprio verso questa terra, questo popolo che lui ha tanto amato e quindi sicuramente continua a portare nel cuore.
Benissimo, non abbiamo accennato alla collaborazione in Turchia di Roncalli con l'ambasciatore tedesco per salvare migliaia di ebrei. Questo è un altro capitolo importantissimo della sua esperienza diplomatica in quel paese. In due secondi come possiamo riassumerla, Zambon?
Ma sicuramente è iniziato con la sua amicizia, ecco, così come aveva tanti amici tra i diplomatici, e lui si è accorto che questo uomo desideroso di pace quanto lui poteva essere di grande aiuto, ecco, per qualunque essere umano, con i suoi valori, i suoi innegabili diritti. C'è da dire che prima di aiutare gli ebrei, von Papen ha aiutato molto anche verso la Grecia, perché Roncalli era delegato apostolico per la Turchia e per la Grecia. Quindi Roncalli, tramite von Papen, ha trovato degli aiuti concreti, sia il visto tedesco per poter entrare in Grecia durante l'occupazione nazista e quindi salvare proprio anche dai plotoni di esecuzione prima di tutto partigiani greci, grazie a proprio dei salvacondotti emessi da von Papen, e poi appunto sicuramente nei confronti degli ebrei, ha limitato la deportazione degli ebrei, ha procurato dai magazzini militari cibo e medicine per affamati e ammalati che si trovavano qui in Turchia come rifugiati ebrei. Ecco, quindi davvero l'amicizia che ha aiutato a promuovere questa via della carità.
Dunque contiamo davvero con questa trasmissione di avervi acceso l'interesse per due libri, L'arte dell'incontro, Angelo Giuseppe Roncalli, rappresentante pontificio a Sofia, della Marcianum Press, del dottor Lorenzo Botrugno, che saluto e ringrazio. Grazie per la sua collaborazione.
Grazie a voi per questa opportunità.
E poi l'altro libro, Vescovo e Pastore, Angelo Giuseppe Roncalli, delegato apostolico in Turchia, di Maria Grazia Zambon, che è collegata con noi da Ankara. La saluto e la ringrazio.
Grazie mille a voi. Saluti.
E noi chiudiamo qui questo nostro speciale dedicato alle canonizzazioni del 27 aprile.